Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Dobbiamo sempre richiamare all'inizio dell'Eucaristia il grande dono che essa costituisce, il grande privilegio anche per la nostra vita. Noi risorgiamo ogni giorno nella Santa Eucaristia, nell'incontro privilegiato con il Signore Gesù.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 10, versetti 7-10. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.
Parola del Signore.
Ecco, anche se non abbiamo richiamato ieri il retroterra delle scritture, almeno dell'Antico Testamento, dove sono molti i brani, i testi, nei salmi, nei profeti, persino già nella Genesi, in cui Dio è considerato come il pastore del suo popolo, il pastore di Giacobbe, e con altre qualifiche. E indubbiamente tutta questa questi testi sono presenti in questo inizio del capitolo decimo, anche se oggi in questo piccolo brano si considera un altro aspetto, con l'impressione che sia una specie di aggiunta a questo brano, perché poi dal versetto 11 effettivamente si parla del pastore, che è centrale nella parabola, nei primi sei versetti. Ecco, vi lascio subito la parola.
Io stavo pensando a cosa vuol dire entrare e uscire. Ancora non ho una risposta, però avevo collegato a quel brano di Giovanni del capitolo 5, dove diceva che viene un'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri ascolteranno la sua voce e usciranno. E anche collegato a quando Gesù chiama Lazzaro per nome per farlo uscire dal sepolcro.
Anch'io mi così collegavo già nella tradizione biblica è pieno di riferimenti questo discorso della porta che serve per le pecore, perché devono entrare e uscire. Tanto Isaia 49 dice 9-10: ti ho formato e posto come alleanza per dire ai prigionieri: uscite, venite fuori. Essi pascoleranno e su ogni altura troveranno pascoli, perché colui che ha pietà di loro li guiderà. Intanto questo. La porta serve non solo però alle pecore, ma per accedere alle pecore, come abbiamo visto ieri, era questo il discorso. Entrano e in questo senso ci sono stati quelli che sono entrati prima. Già ieri si accennava, certo Gesù non allude ai grandi uomini di Israele, naturalmente, Davide, Mosè, i profeti che erano considerati i testimoni di Gesù, ecco. Pensato che fossero intanto i falsi profeti o i falsi re o i re, che conosciamo molto bene, alcuni re, che i capi del popolo che hanno compiuto male i loro compiti, sono smascherati, comunque considerati falsi, come in Ezechiele, per esempio, il capitolo 34 dice un grande guai ai pastori che pascolano se stessi: non avete, non avete, non avete, per questo sono sbandate le pecore. E questa mattina nel mattutino, il capitolo 10 di Geremia appunto proprio afferma questo. Ricordandomi Geremia, prolungando un po' la lettura, Dio darà al suo popolo nuovi pastori, e tra questi pastori vi sarà un germoglio, dice Geremia, il Messia, Geremia 23:1-6, molto bello. Guai ai pastori, anche qui c'è un guai: voi avete disperso le mie pecore, voi non ve ne siete occupati, ma dice: verranno giorni, dice il Signore, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà davvero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Ecco, questa è molto, è pieno di tanta speranza, nonostante. Ho fatto un po' una ricercatina sulla simbologia della porta, e mi piaceva, insomma, che la tradizione biblica dà un senso religioso a questo significato. Intanto la porta in rapporto al Tempio, c'è il Salmo bellissimo, questa è la porta del Signore e in essa entrano i giusti. Con il cielo, ecco, il sogno di Giacobbe, questa è la porta del cielo. E poi in senso anche, diciamo, spirituale e ascetico, la porta stretta ma che conduce alla vita.
Ho pensato una cosa piccola, che è questa: se Gesù è la porta che conduce al Padre, e quindi c'è un invito pressante ad attraversare questa porta, mi è venuto in mente una porzione di Salmo che dice: stare sulle soglie degli atri del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Quindi si può rimanere sulla soglia, però l'invito è quello di attraversare la soglia. Ho pensato anche alle persone come il ceconato, che erano fuori dal tempio, insomma non potevano entrare, e forse, non so se rimanendo alla soglia potevano almeno godere di una partecipazione, insomma, non, però insomma, invece questo invito di Gesù a conoscere il Padre attraverso di lui, quindi insomma è un invito esteso a tutti.
Gesù si è definito, in questo capitolo 10 si definisce l'unico vero pastore. Egli come pastore fa compiere al suo gregge un esodo verso i pascoli, quelli veri. E dopo quello che si potrebbe definire un'incomprensione del versetto 6, Gesù offre una seconda e più alta rivelazione, e questa rivelazione la ricollega alla folla che attraverso la porta delle pecore, porta situata nel Tempio, entra nel cortile del Tempio stesso per incontrare il Signore nella preghiera, e addirittura con un coraggio quasi impensabile per i giudei, egli esce con questa esclamazione: sono io la porta delle pecore. E cioè si propone egli stesso come il nuovo Tempio, in cui si entra pienamente e si entra in comunione con Dio stesso. Gesù è la tenda, quella di carne, come ha descritto anche San Paolo nelle sue lettere, in cui si realizza la presenza di Dio. Gesù insiste nel richiedere un rapporto di intimità con le sue pecore, e ancora una volta, nel corso di un'importante festa, quella della dedicazione, Gesù ripresenta il tema dei miracoli che i suoi avversari cercano sempre di rivestire di ambiguità o addirittura di contrastare. Alcuni però, addirittura alcuni di essi, lo vogliono uccidere, mentre altri, come dice il testo, credono in lui. Su questo sfondo Gesù afferma di nuovo la sua identità con il Padre.
Ci sono alcuni aspetti che rimangono dubbi, anche se alcuni contenuti che abbiamo già detto sono chiari, ecco, sono belli, importanti, ma uno dei problemi qui è il cambiamento, anzi il versetto 10 si discute se debba essere legato a ciò che segue piuttosto che a ciò che precede, dal momento che sembra riprendere quello che ha detto nella parabola e svilupparlo. Io sono il pastore, a differenza nella parabola sono i ladri, ma poi dopo diventano i mercenari, eccetera. A differenza di loro, ecco, il buon pastore dà la vita, mentre l'altro, ecco. Veramente il versetto 10 dice anche di più, perché dice: non viene altro che per rubare, per uccidere. Quando si parlerà dopo invece del mercenario, non si tratta di questo. Il mercenario non uccide. Ecco, quindi probabilmente è giusto lasciare il testo com'è, però in questo problema mi sembra che sottolinea anche questo, insieme alla questione del versetto 8, dove è molto difficile stabilire a chi si riferisca. Vedo la nota della Bibbia di Gerusalemme che dice: probabilmente si riferisce ai farisei. Ma è come i farisei sarebbero venuti prima di lui? Se i farisei sono gli avversari, diciamo, nel contesto anche del capitolo precedente, non sono coloro che sono tutti quelli che sono venuti prima di me. Non si capisce perché dovrebbero essere i farisei. Quindi ci sono altri che interpretano in senso messianico questo, i pretendenti messianici, coloro che si sono prima di Gesù presentati come tali. Quindi non è, anche questo sottolinea, io credo, poi la difficoltà di inserire questo brano, ecco, nel discorso, nel contesto. E forforse questo è anche, può aiutare a prenderlo anche in modo un po' isolato, se vogliamo. E difatti qualche intervento l'ha fatto, parlando della porta, la porta delle pecore. La porta nella parabola è ciò attraverso cui il pastore passa per andare nell'ovile. Qui la porta è un'altra cosa. Qui la porta è ciò attraverso cui, qui la porta è lui, attraverso cui si deve passare per avere la salvezza. Chi passa attraverso di me sarà salvato. E poi si parla dei pascoli, forse la vita in abbondanza. Mi sembra un grosso, diciamo, cambiamento, tenendo conto che poi si torna invece a parlare del modo di distinguere il vero pastore, che è già stato introdotto prima nella parabola e che poi viene quindi io vedo qui, ecco, legittimo, ecco, le cose che avete suggerito. Concluderei con un richiamo al capitolo 14, per esempio, ai discorsi dell'ultima cena. Io sono la via, la verità, la via, la verità e la vita, soprattutto quello che aggiunge dopo: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E chiaramente c'era un problema, c'è una polemica. Adesso non è il caso di discutere di quale problema, ecco, di quale polemica si tratta, di quale problema, ma c'è questo accento anche qui. Cioè bisogna passare attraverso la porta, attraverso, e quindi in questo caso la porta è ciò che porta a Dio. Altre espressioni della prima lettera di Giovanni fanno pensare, notiamo che la prima lettera di Giovanni è una polemica intraecclesiale, cioè si sono separati, sono usciti da noi, non è una polemica contro quelli che non credono in Gesù, è una polemica all'interno della comunità, diciamo, la prima Giovanni è chiaramente così, anche la seconda Giovanni, eccetera. Quindi se anche nella prima Giovanni troviamo espressioni simili, in cui si dice chi non ha il figlio non ha neanche il padre. Chi non ha il figlio non si attiene al figlio, nel senso in cui intende l'autore, che comincia la lettera dicendo ciò che abbiamo visto, toccato, eccetera, chi non è figlio non ha neanche il padre. E quindi molto, è più, non è il caso adesso di insistere, ma mi sembra che ci possa essere qui una sottolineatura che può anche della porta come l'unica via per Dio, che può anche spiegare la difficoltà letteraria, diciamo, anche se a noi non importa granché questo punto di questo brano, dell'inserimento di questo brano. Possiamo avere uno degli esempi qui di come il Vangelo è cresciuto. Il Vangelo è cresciuto anche così. Qui ne abbiamo un esempio, perché difatti siamo in difficoltà, però nel capire la logica di tutto il discorso. Se invece lo prendiamo come un'aggiunta, una sottolineatura, noi possiamo interpretare la porta come il modo, l'unico modo per andare a Dio. Nessuno viene al Padre se non attraverso di me. Io lo sento in questa direzione. Ogni giorno noi ricordiamo il Signore Gesù nel suo mistero. Preghiamo per questo, perché fate questo in memoria di me, rimanga sempre vivo nella Chiesa, nei suoi discepoli. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamoci per tutta la Chiesa, perché ascolti sempre la voce del pastore buono, perché lo segua e perché attiri tutti gli uomini a lui. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche perché tutti gli uomini, anche quelli che lo cercano a tastoni, quelli che non lo cercano, possano essere raccolti dalla voce del pastore buono e possano avere la vita e averla in abbondanza, secondo la volontà del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre per il dono della pace. Preghiamo per quanti ne hanno le maggiori responsabilità, perché il Signore volga i loro cuori a pensieri di pace, a compiere la sua volontà di pace. E perché tutti i cristiani siano operatori di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti quanti non hanno un luogo sulla terra, non c'è posto per loro. Preghiamo per tutti i migranti, per le terribili sofferenze a cui sono sottoposti. Preghiamo per tutti i poveri, i piccoli, quanti subiscono violenza, schiavitù, persecuzione. Preghiamo per gli ammalati, preghiamo per quanti sono nel terrore, nella disperazione, non hanno difensore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché anche a noi il Signore conceda un ascolto umile e docile della sua parola, per poter ogni giorno seguirlo e entrare attraverso di lui nella vita, nella luce del Padre. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Per una preghiera per Daniele nostro qui di Oliveto, per la sua famiglia, per lui, e che il Signore li conforti e accenda, tenga sempre acceso nei loro cuori la fede. Preghiamo.
Oggi, nel ricordo della consacrazione dell'altare di Main, ricordiamo tutta quella comunità lì radunata. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ecco, abbiamo già pregato per tutti i più sofferenti. Ricordiamo sempre quelli che ci sono più raccomandati nelle nostre famiglie, comunità, nelle nostre case. Preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere. Introducici sempre ogni giorno nella verità e guidaci e sostieni la nostra fede per Cristo nostro Signore.